Buona giornata, benvenuti cari amici a questo incontro mensile di analisi della vita che ci circonda alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Quest'oggi vogliamo toccare un argomento sensibile, resosi sensibile in modo particolare a seguito di alcuni fatti accaduti nei giorni scorsi. Mi riferisco all'argomento della laicità. In questo caso parleremo della laicità educativa, cioè cosa significa che la scuola, come si dice spesso oggi, debba essere laica rispetto alla religione. Naturalmente quello che diremo per il campo educativo, per il campo scolastico, vale anche per altri settori della vita comunitaria, della vita sociale. Per esempio, vale anche per la politica stessa. Ma i due avvenimenti da cui partiremo riguardano appunto la scuola e quindi parleremo soprattutto della giusta, corretta visione della laicità educativa. Quali sono questi due fatti? Li conoscerete senz'altro, perché soprattutto per uno dei due, insomma, la stampa ha acceso i riflettori e moltissime testate ne hanno parlato, naturalmente con visioni discordanti. Dunque, il primo, fatto è stato quello accaduto a Maiolo, dove il, parroco Don Luca avrebbe voluto anche quest'anno per la Pasqua, come era successo tradizionalmente negli anni scorsi, andare a scuola e benedire gli alunni, le classi, le insegnanti, appunto in occasione della Pasqua. La dirigente scolastica però quest'anno glielo ha vietato, sostenendo appunto che l'ambito scolastico è un ambito laico, e non può quindi essere, come dire, invaso da una religione, nemmeno dalla religione cattolica. È interessante una osservazione, una battuta, una risposta del parroco Don Luca, su cui dopo faremo qualche riflessione, ma che intanto vi anticipo. Egli ha detto: "Ah, dice, quando i bambini vengono nel campetto della parrocchia, dell'oratorio parrocchiale, a giocare a calcio e noi in parrocchia, li educhiamo alle buone maniere, diciamo così, allora vi va bene. Se invece io, parroco e sacerdote, vengo a dare la benedizione pasquale, allora non vi va più bene." Questa osservazione è stata molto acuta e tra un attimo poi cercheremo di sviluppare i contenuti molto interessanti che questa presa di posizione conteneva in se stessa. L'altro fatto è stato mediaticamente molto più ripreso, rilanciato, perché c'è stata una polemica nazionale molto molto intensa. Si tratta del famoso caso di quella maestra Marisa, che in Sardegna, in provincia di Nuoro, durante una lezione aveva dato ai bambini delle palline con cui comporre un rosario. E poi, a conclusione della lezione, aveva fatto loro recitare un'Ave Maria, diciamo così, utilizzando il rosario che essi avevano costruito. Anche per la maestra Marisa, a seguito di un ricorso di due genitori, è stato deciso un intervento punitivo, in questo caso anche piuttosto pesante. La maestra è stata sospesa per 20 giorni dall'insegnamento senza lo stipendio. Il motivo è stato ancora, anche in questo caso, quello secondo cui la scuola sarebbe laica e quindi sarebbe stato, diciamo così, un sopruso quello di introdurre elementi religiosi durante una lezione scolastica. Ecco, Ecco, qui addirittura qualche giornale, come Il Fatto Quotidiano, si è spinto a dire che la maestra Marisa avrebbe dovuto essere licenziata, addirittura. Dall'altra parte, Sgarbi, con un suo video, invece ha preso le sue parti. Insomma, c'è stato un bel polverone di discussioni, su questo fatto. Che cosa possiamo dire noi? Utilizzando il criterio della dottrina sociale della Chiesa. Preciso che i fatti sono sì due fatti molto singoli, individuali, circoscritti, no? Diciamo così. Però è chiaro che il tema che questi due fatti hanno sollevato è di ampia portata e non solo potranno ripetersi, sono già avvenuti in passato, intendiamoci, ma non solo potranno ripetersi in futuro casi simili nell'ambito scolastico, per cui bisogna chiarirci le idee su cosa significhi laicità educativa, ma anche la cosa può essere estesa, in altri ambiti, sociali, politici, eccetera, eccetera. Quindi occorre su questo punto, credo, fare qualche osservazione chiarificatrice. Dunque, intanto, la battuta di Don Luca. Se noi, cattolici, se noi parrocchia, se noi sacerdoti, facciamo giocare i bambini nell'oratorio e li educhiamo nell'oratorio al rispetto reciproco, alle regole della giustizia, dell'onestà, alle virtù sociali, le virtù civili, vi va bene. Se però entro con l'aspersorio per benedire, non vi va più bene. Ecco, dicevo che in questa frase ci sono dei contenuti interessanti, perché vedete, questa frase ci dice che oggi lo spazio pubblico, come quello di una scuola, ma anche, come dicevo prima, altri tipi di spazio pubblico. Lo spazio pubblico riconosce un posto alla religione cattolica solo se essa non fa la religione, ma solo se essa, diciamo così, fa un'opera di etica sociale. Se insegna ai bambini a volersi bene, a rispettarsi, a vivere insieme, a non commettere violenze, cioè si diventa una agenzia di educazione civica. Se scende, diciamo così, dal livello soprannaturale e si attesta sul livello naturale. Se dimentica di essere religione, se non fa più vedere che è religione, se non si mostra più come una religione, ma si mostra invece come una agenzia educativa alla pari di tante altre agenzie educative, che ha una sua utilità formativa ai valori della convivenza. Ai valori della convivenza. Ecco, in questo caso si accetta la sua presenza perché si dice che questa è una presenza appunto laica, nel senso che la Chiesa, la religione cattolica, qui agisce ed opera non più in quanto religione cattolica, ma su un piano civile, su un piano, chiamiamolo così, orizzontale. Su un piano, chiamiamolo così, umanistico, diciamo così, no? Ecco, quindi interessante questa osservazione del parroco che mette in evidenza l'equivoco presente in questa visione della laicità. Io azzardo qui un'altra ipotesi che aggiungo alle osservazioni di Don Luca e mi chiedo, ammettiamo che la parrocchia avesse predisposto un progetto educativo da portare nella scuola elementare pubblica, finalizzato all'educazione, al rispetto dell'ambiente. E senza parlare di Dio, senza parlare del creato, senza parlare di Gesù Cristo, senza parlare della creazione e di tutto ciò che questo implica, ma semplicemente un progetto di rispetto dell'ambiente, finalizzato al benessere sociale, e incentrato, per esempio, sulla differenziazione, dei rifiuti, oppure sul risparmio energetico, no, oppure sulle nuove, le nuove, energie rinnovabili. Bene, io penso, questo Don Luca non l'ha detto, intendiamoci, questa è un'aggiunta mia. Io penso che in questo caso la dirigenza scolastica avrebbe accettato la presenza della parrocchia a scuola. Perché? Perché in questo caso la parrocchia avrebbe non svolto una funzione religiosa, ma avrebbe svolto una funzione di educazione civica e per di più una funzione di educazione civica secondo, diciamo così, i modi di pensare oggi dominanti, dilaganti, secondo i criteri del pensiero comune di oggi o della narrazione comune, che alla fine risulta poi essere quella del potere economico o del potere politico. Ecco, quindi io dico che quando la Chiesa smette i panni di essere Chiesa e la religione, si toglie ogni elemento, che la configuri come religione e appunto scenda di livello ponendoci sul piano puramente civico, ecco, di educazione civica o civile, se volete, ecco allora che nessuno protesta perché non si tratterebbe più di laicità e la presenza sarebbe accettata. Ma questo non va bene. Perché? Perché questo tipo di laicità che consente alla religione cattolica uno spazio solo se dimentica di essere religione cattolica, e solo se non fa valere in pubblico il suo essere religione, fa violenza alla religione cattolica, perché non la riconosce per quello che è. È come se pretendesse che la religione si mettesse davanti una maschera, si camuffasse, diciamo così, e non facesse vedere quello che è la sua essenza, trasformandosi, ripeto, in agenzia di etica sociale, un'agenzia che servirebbe a far cosa? A far funzionare meglio le relazioni sociali, in questo caso tra i bambini, e a educare le virtù civiche, che possono essere utili per la convivenza sociale. Ma attenzione! La religione cattolica certamente fa anche questo. Non si tratta qui di negare che la religione cattolica, tramite la sua presenza nella società, poi non insegni, valorizzi, potenzi anche la formazione alle virtù morali, per esempio. No, questo lo fa la Chiesa, ma non lo fa come suo impegno primario e qualificante, la sua essenza. Non trova in questo una espressione consona a quello che essa è. Perché la religione cattolica certamente ha una morale, non so, i 10 comandamenti per dire, no? Ma non è una morale. La religione cattolica è un messaggio di salvezza religioso. E quindi, da questo punto di vista, essa deve pretendere, può pretendere e deve pretendere di essere riconosciuta nello spazio pubblico con questa sua caratteristica essenziale, essenziale. Cioè, limitandoci in questo caso al campo educativo e scolastico, essa chiede di essere presente a scuola come religione e non solo come formazione civica. Per tornare all'esempio di Don Luca, la Regione Cattolica chiede di poter entrare nel periodo pasquale a benedire gli alunni. Avrebbe anche altre richieste, che insomma sono come dire, più pervasive, ecco, perché non si tratta solo di questo, si tratta anche di più, però diciamo così, l'esempio della benedizione pasquale può essere utilizzato per indicare i caratteri che la presenza in un luogo pubblico come è una scuola dovrebbe essere garantito alla religione. Invece, le viene chiesto di travestirsi e di diventare un generico umanesimo, perché il rispetto reciproco durante un gioco del calcio in parrocchia, oppure un'educazione al rispetto dell'ambiente, lo possono fare laicamente anche altri soggetti e altre agenzie. Alla Regione Cattolica spetta un ruolo ben diverso. Quindi questa è una prima osservazione interessante che riguarda la tipologia, la caratteristica della presenza della Regione Cattolica, quindi della Chiesa, in questo caso di Don Luca, di una parrocchia, ma in generale della vita della Chiesa, della vita azione della Chiesa in uno spazio pubblico. Veniamo alla signora Marisa adesso. Dunque, intanto una precisazione di cronaca, diciamo così, no? La signora Marisa, la maestra Marisa, si trovava a fare una supplenza in un'altra classe che non era la sua. E trovandosi delle palline in tasca, le è venuto in mente di far costruire un rosario. Poi, siccome aveva fatto costruire il rosario, le è venuto anche in mente di recitare insieme un'Ave Maria. Ma l'ha fatto ingenuamente, cioè l'ha fatto non con un neanche con un intento provocatorio. Tant'è vero che essa stessa si è stupita del clamore e poi si è anche scusata, diciamo così, no? Quindi non dobbiamo vedere in questo caso, diciamo così, una presenza, un esempio di una presenza nel luogo pubblico della religione cattolica consapevole. Era, diciamo così, un'ingenuità, la signora non si era neanche posta il problema, la pensava una cosa normale, e quindi non possiamo neanche darle alla maestra Marisa le caratteristiche di un impegno cattolico militante, diciamo così, e teso a sollevare il problema. Ecco, non è stato così. Però, lo stesso, quello che le è capitato è molto indicativo. E anche questo merita alcune osservazioni che, come vedremo, completeranno quello che abbiamo già detto, prendendo spunto dall'esempio di Don Luca a Maiolo. Dunque, molte voci critiche del provvedimento preso nei confronti della maestra Marisa. Le voci che hanno stigmatizzato, che hanno detto che era un intervento eccessivo, troppo punitivo, in genere, si sono incentrate sul principio della libertà di religione. Attenzione, come dicevo all'inizio, ci sono stati anche posizioni estreme, quella espressa per esempio da un articolo sul Fatto Quotidiano, che assumendo il concetto di laicità in modo estremo, come esclusione della religione, esclusione completa dallo spazio pubblico, ha anche preteso il licenziamento addirittura della maestra Marisa, no? Però in genere le critiche al provvedimento non hanno avuto questa caratteristica estrema, hanno avuto una caratteristica, chiamiamola più moderata, nel dire la scuola deve garantire la libertà di religione. Di conseguenza, non può dare lo spazio solo ad una religione, la religione cattolica, perché questo andrebbe a detrimento delle altre religioni. Ecco, questo è stato il motivo di fondo di molte critiche. Cosa dobbiamo dire circa questo criterio di giudizio, questo criterio di valutazione? Beh, dobbiamo dire che non è accettabile. Non è accettabile perché allora ne deriverebbe che una maestra aderente a qualsiasi altra religione avrebbe il diritto, dovere anche in coscienza sua, e il diritto, in quanto quel dovere dovrebbe essere rispettato dal sistema, di introdurre nel suo insegnamento, che ne so, l'islamismo, se essa, la religione islamica, se essa fosse islamica, oppure il buddismo, se essa fosse buddista, o l'induismo, se essa fosse induista, oppure anche una religione, più moderna, non so, la religione New Age, per esempio, oppure anche le nuove forme di religione, perché ormai si chiamano religioni anche queste, come per esempio la religione vegana, che secondo molti è una visione della vita, anche questa a carattere religioso. Le cose si moltiplicherebbero e sarebbe molto difficile stabilire poi il paletto per dire questa religione no, no? Per esempio la religione del Tempio di Satana, perché no? C'è di più, che se si aprisse la possibilità di introdurre nell'insegnamento qualsiasi argomentazione religiosa, diventerebbe discriminante non consentire anche l'insegnamento dell'ateismo, insegnamento riconosciuto ufficialmente, diciamo così, no? Quindi, come vedete, la cosa è inaccettabile perché le religioni. Io ho fatto un esempio delle religioni, di alcune di queste religioni, non necessariamente sono conformi alle esigenze di una buona educazione. Anzi, molte religioni, presentano una visione deformata non solo della religione stessa, quindi di Dio, vero naturalmente, ma in conseguenza di ciò anche di cosa vuol dire buona educazione, di cosa sia l'uomo, quella persona a cui l'educazione si rivolge, quali siano le sue esigenze, quali siano i valori a cui educare quella persona, quale sia il significato della vita al quale preparare attraverso l'educazione quella persona. Quindi entrerebbero nella scuola anche religioni, possiamo dire, diseducative e non educative. Perché dalla visione che si ha di Dio, chiaro che deriva poi anche la visione che si ha dell'uomo e della vita, e della società, e della famiglia, eccetera, eccetera, e della procreazione, eccetera, eccetera, no? Se una religione, come accade per il buddismo, se una religione nega Dio, perché il buddismo non è neanche di per sé una religione, no? Perché nega l'esistenza di un Dio, nega l'esistenza di una vita oltre la morte, se non nella forma dell'annichilimento, dell'annullamento di se stessi. Annullamento di se stessi che predica anche durante la vita, perché mentre la religione cattolica promuove, potenzia l'aspetto naturale della persona alla luce di quello soprannaturale, il buddismo invece depotenzia l'aspetto della persona, perché lo sbocco della persona è il nulla. Ecco, se noi riconosciamo a queste religioni un ruolo educativo, per cui la maestra buddista può esercitare introdurre queste religioni nel suo insegnamento, è chiaro che apriremmo la porta, lo spazio pubblico dell'educazione a scuola, a religioni non educative della persona, ma appunto diseducative. Quindi nella scuola non devono entrare tutte le religioni, non possono entrare tutte le religioni. E parallelamente non è giusto espellere dalla scuola tutte le religioni. Attenzione, non è giusto né farle introdurre tutte, né introdurle tutte, né creare spazio per tutte, né eliminarle tutte, perché in ambedue di questi casi non si applicherebbe una vera laicità educativa, non si applicherebbe una vera laicità educativa, perché si abbraccerebbe questa posizione che adesso vi dico, la posizione secondo la quale la scuola pubblica sarebbe indifferente alla verità delle religioni. È perché sia che si sostenga che tutte le religioni devono essere presenti nello spazio scolastico, tutte, indifferentemente tutte, sia che si dica tutte devono stare fuori, indifferentemente tutte, e si manifesta questa posizione. La scuola è indifferente alla religione. Alle religioni e alla religione. Ma questa posizione, attenzione bene, ma questa posizione esprime un'altra religione. E per di più una religione irreligiosa, ossia atea. Attenzione che sia per dire tutte le religioni hanno diritto di entrare a scuola, sia nel dire fuori tutte le religioni dall'aula scolastica, bisogna esprimere una forza a valenza religiosa, cioè a valenza assoluta, quindi una nuova religione e per di più una nuova religione atea. Ma perché vi chiederete? Stefano Fontana dice che l'indifferenza alle religioni è una forma di ateismo. Perché io sono indifferente alle religioni, sono indifferente alla verità delle religioni. Cioè, che una religione dica una cosa o che una religione dica un'altra, per me è lo stesso. Ma questa è una posizione atea, perché l'ateo ritiene proprio così, ritiene che la religione in quanto tale, e quindi tutte le religioni, non abbiano nessuna verità. È per questo che egli non crede, perché pensa che ogni forma di credenza, ogni forma di fede sia priva di verità. Il mondo religioso è un mondo buio di verità, in senso completo. Ecco, Ora, nella scuola che volesse o far entrare tutte le religioni o espellere tutte le religioni da se stessa, in una scuola che volesse così, ecco, la scuola si presenterebbe, si qualificherebbe come avente la volontà di imporre l'indifferenza alle religioni come la nuova religione, di imporre in tutto lo spazio pubblico religioso, la nuova religione irreligiosa della indifferenza alle religioni. Ma questo sarebbe un atto di forza di tipo autoritario, dico di più, sarebbe un atto di forza di tipo totalitario, di tipo totalitario. Ma voi sapete che in questo caso la laicità sarebbe perduta. Sarebbe perduta perché sarebbe quello che ho descritto adesso, l'imposizione di una nuova religione. Ecco, per questo, a mio modesto parere, coloro che hanno criticato i provvedimenti presi nei confronti della signora Marisa, fondando le loro critiche sul diritto alla libertà di religione, non hanno colto in profondità la presenza, in modo adeguato, insomma, la problematica che vi sta sotto. Per aggiungere un altro motivo a quello detto, a quanto detto, direi poi anche un'altra cosa. Siccome non c'è uno spazio neutro tra l'essere per Dio, il Dio vero o no, quando la scuola dovesse o mettere dentro tutte le religioni o buttarle tutte fuori, no, secondo quella azione di tipo totalitario e religioso che abbiamo descritto, non consentirebbe quella neutralità della scuola, che solitamente viene intesa come laicità, perché spesso il concetto di laicità viene inteso così, come neutralità rispetto alla religione e alle religioni. E in effetti quello spazio non solo sarà occupato dalle altre religioni, no? Per esempio l'Islam. Mentre accadeva il fatto della maestra Marisa, in una scuola di Firenze si è avuta la notizia che in una scuola di Firenze sarebbe stato predisposto un'aula per la preghiera del Ramadan. Allora, a Maiolo Don Luca non può andare a benedire, a dare la benedizione pasquale agli alunni. A Firenze, però, gli alunni possono recarsi durante la giornata in questo spazio predisposto per la preghiera durante il periodo del Ramadan. Ecco, come vedete, non c'è uno spazio neutro. Se nella scuola non entra la religione cattolica, entrerà la religione islamica. Ma entreranno anche altre, tra virgolette, religioni, no? Per esempio, la religione, chiamiamola così, dell'omosessualismo, della indifferenza agli orientamenti sessuali. La religione LGBT, cioè la religione barra ideologia del gender, no? Perché? Perché quello spazio sarà occupato dalla religione dell'indifferenza, La religione dell'indifferenza poi aprirà lo spazio a tutte queste altre religioni. Quindi la religione dell'indifferenza alle religioni è lo strumento, è il mezzo per far entrare nella scuola mille forme di irreligiosità. Una di queste mille forme di irreligiosità è quella del patriottismo costituzionale, no? Per cui se la religione cattolica dice nella scuola cose conformi ai principi della nostra Costituzione, è accettata, altrimenti no. Questo patriottismo costituzionale è anch'esso un esempio di questa nuova religione che fa sì, che pretende che la religione cattolica si svesta delle proprie caratteristiche religiose e che rientri nei canoni, no, nei paletti definiti dalla Costituzione repubblicana. E come in questo caso la Costituzione repubblicana diventa un criterio di indifferenza nei confronti delle religioni, perché mette la religione cattolica sullo stesso piano di tutte le altre religioni. Possiamo anche affrontare il problema da un altro punto di vista, ma arriveremo alle stesse conclusioni. Cioè, credo che sia impossibile educare senza sapere chi è, cos'è quell'uomo che vogliamo educare. Ora, io potrei fare questo percorso, no? Conosco cos'è l'uomo con la ragione, con il buon senso, con la filosofia. Conosco cos'è l'uomo, conosco cosa significa essere persona umana, conosco quindi le sue esigenze educative e poi come educatore, come maestra Marisa, diciamo così, mi metto a lavorare per favorire, per soddisfare queste esigenze educative umane, dato che mi sono fatto un'idea sufficientemente realistica di che cosa sia la persona umana. A questo punto io, educatore, mi incontro con le religioni, no? Cattolicesimo, il buddismo, l'islam, il protestantesimo e via di questo passo. E allora le considero, le valuto. Alla luce di cosa? Alla luce di quella visione della persona e dell'uomo che mi ero fatto tramite l'uso della mia ragione, del buon senso, dei consigli di persone sagge, eccetera. Alla luce di quella visione dell'uomo, considero quindi le varie religioni e mi accorgo che alcune contrastano fortemente con quella visione dell'uomo che io naturalmente, spontaneamente mi ero costruito. Alcune la negano proprio decisamente, altre ne rispettano qualche aspetto, ma non rispettano altri aspetti. E allora io dovrò selezionare le varie religioni. E io non abbraccerò mai, non utilizzerò mai in campo educativo quella religione che nega quella visione dell'uomo che io mi sono costruito. Né userò quella religione che, pur mettendo in evidenza, pur mettendo in evidenza di essere consono ad alcuni aspetti dell'uomo, ne trasgredisce però altri, no? Quindi nella mia aula io non userò il buddismo, non userò neanche l'Islam. E quale religione potrò adoperare? Potrò adoperare la religione che non contraddice nessuna esigenza pienamente umana dell'uomo. E allora andrò verso l'unica religione capace di fare questo, che è la religione cattolica. E allora io, maestra Marisa, insegnerò anche la religione cattolica, insieme a tutto il resto, come luce superiore che illumina appunto tutta l'educazione e tutto l'insegnamento. No? Da lì deriva il diritto della religione cattolica di avere uno spazio dentro l'educazione e di essere preferita alle altre religioni. E in ciò consiste la vera laicità dell'educazione. Perché l'educazione non ha cessato di essere educazione, ma ha accettato il rapporto illuminante con la religione vera che ha permesso all'educazione di essere educazione. Perché nel frattempo in cui io, insegnante, ho fatto tutto questo percorso, mi sono accorto anche di un'altra cosa. Io mi ero formato la mia idea di uomo alla luce della ragione, dell'esperienza, del buon senso, della tradizione, eccetera, eccetera. No? L'ho assunto poi come criterio per valutare le religioni, ma poi mi sono accorto che anche questa visione dell'uomo era manchevole. E che solo quando ha incontrato la religione vera, anch'essa, questa visione dell'uomo, si è chiarita. Perché prima, sì, alcune cose con la ragione le avevo intraviste, ma non tutte, altre le avevo perse di vista. Esaminando poi le religioni e incontrando quella vera, beh, lì, allora io insegnante, ho capito che quella mia visione era essa stessa lacunosa e manchevole, perché la natura, piano naturale, non basta a se stesso. E dal rapporto con la religione vera, che io ho, come dire, selezionato, no? Deriva anche un completamento, un chiarimento, un potenziamento, una purificazione di quella mia visione dell'uomo da cui ero partito. Ecco, allora se questo è vero, se non è vero, allora mi si dica perché, in che punto non sarebbe vero e ne discutiamo. Ma se questo è vero, se questo è vero, la vera laicità non c'è né quando si buttano fuori dalla scuola tutte le religioni, né quando importano nella scuola tutte le religioni, ma c'è quando nella legittima autonomia delle discipline, dei metodi, delle materie, dell'insegnamento, insomma, e dell'educazione, si aprono le porte dell'educazione alla religione vera. Perché questa illumina e potenzia quella visione educativa dell'educazione che altrimenti rimarrebbe limitata e che se si incontrasse con le altre religioni sbagliate e false si comprometterebbe ulteriormente. Qual è, alla fine, vado verso la conclusione, mi sembra manchi qualche minuto. Qual è a questo punto il problema? Il problema è che i due fatti da cui siamo partiti, quello di Don Luca a Maiolo e quello della maestra Marisa a Nuoro, sono avvenuti nella scuola statale. Ora, purtroppo, la scuola statale sta diventando il luogo di una nuova religione. e di una educazione religiosa. L'educazione alla indifferenza alle religioni, che è una religiosità, tra virgolette, sempre, perché non si tratta di una vera religione, si tratta di una forza a valenza religiosa, con la stessa assolutezza di una della religione vera, ma di segno contrario, no? Di segno irreligioso. Ecco. Sta diventando il luogo di questa nuova, tra virgolette, religione dell'indifferenza atea alla religione vera. È possibile operare nei confronti della scuola di Stato per introdurre il giusto rapporto tra educazione e religione vera? Penso che sia molto difficile, perché la mentalità, evidenziatasi anche nei casi che abbiamo esaminato, porta da tutt'altra parte. La scuola statale è oggi terreno devastante di un'educazione irreligiosa e atea, che non vuol dire che non entrino nuove religioni, anzi vuol dire che entrano anche le nuove sbagliate religioni, sia religiose vere e proprie, sia, come vi dicevo, ideologie perniciose. Allora, dove sarebbe possibile invece un corretto rapporto, senza naturalmente mollare anche nel campo della scuola statale, senza disertare, diciamo così? Uno dei campi, dei settori in cui sarebbe possibile una vera, corretta impostazione del rapporto fra educazione e religione vera sarebbe quello delle scuole parentali che, non a caso, in questo momento nel nostro paese hanno un certo sviluppo e una certa diffusione. Le scuole parentali, se correttamente impostate, se guidate cattolicamente, sia nella forma dell'homeschooling, quando a insegnare sono gli stessi genitori, no? Sia nella forma della scuola parentale, magari un po' più allargata, gruppi di famiglie che si mettono insieme per educare insieme i figli, se le famiglie sono cattoliche, perché è fondamentale che nella scuola parentale cattolica tutti i docenti siano cattolici, come è fondamentale che si evidenzi molto bene le problematiche che abbiamo fatto emergere oggi in questa nostra conversazione, che non è detto che siano così presenti, così consapevoli, che ci sia una consapevolezza così profonda anche nelle stesse scuole parentali. C'è un lavoro di chiarimento, di riflessione, di approfondimento da fare, no? Il nostro osservatorio ha messo in piedi un coordinamento nazionale, specialmente diretto alle scuole parentali, proprio per dare proprio con piccolo contributo a chiarire le ragioni appunto della scuola parentale. Ecco, vediamo però che è un terreno promettente nonostante le difficoltà, ed è un terreno in cui la religione vera, cioè la religione cattolica, può recuperare quella presenza pubblica nella educazione e nella scuola che, a cominciare dagli interventi degli stati liberali e laicisti dell'Ottocento, le è stata impedita e le è stata tolta attraverso i genitori, le famiglie, i laici, i cattolici che si impegnano con dedizione nella scuola parentale. La Chiesa ridiventa tramite loro, ridiventa consapevole della propria maternità soprannaturale, come scriveva Pio XI nella Divini Ius Magistri, e della super eminenza propria anche nel campo educativo. Il dovere primario dell'educazione è dei genitori, ma non è solo dei genitori, è anche della Chiesa, perché lo stesso dovere dei genitori, che è originario, come quello della Chiesa, non è però autofondato, perché deriva dalla missione che i genitori hanno proprio alla luce della fede cattolica che essi professano. Ecco, cari amici, allora concludiamo. Abbiamo preso lo spunto da due fatti di cronaca dei giorni scorsi e siamo risaliti poi a chiarire il rapporto corretto tra scuola, educazione da un lato e religione vera, religione cattolica dall'altro. Come dicevo all'inizio, questo rapporto così impostato potrà poi essere applicato non solo nel campo educativo, ma anche in altri campi a servizio della costruzione di una vera società cristiana. Concludiamo con una preghiera alla Madonna con l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Arrivederci.